Siamo sui 105-250 di Radio Blackout, la mattinata informativa in questo momento si occupa della questione casa. Ieri sono uscite un po' su tutti i giornali le notizie relative all'importo dell'IMU che pare arrivi fino a quasi il 60% di rivalutazione delle case, quindi dicono per un bilocale si arriverà a pagare fino a 900 euro su base annua, ossia un'enormità, quasi lo stipendio di un operaio. Ne parliamo con Renato Strumia, bancario e sindacalista della CUB. Ciao Renato!
Ciao a tutti, l'argomento che vogliamo affrontare oggi è di stretta attualità e purtroppo con caratteri drammatici per quanto riguarda la condizione lavorativa e di reddito delle classi popolari. Una delle manovre più pesanti su cui il governo punta per risanare i conti, come sappiamo dalla finanziaria di Monti, la legge di stabilità di Monti di dicembre, è la reintroduzione dell'ICI sotto un nuovo nome, cioè sotto il nome di imposta immobiliare sugli immobili urbani. Questa imposta riprende la vecchia impostazione dell'ICI, però con una differenza fondamentale. Prima di procedere al calcolo c'è infatti una rivalutazione delle rendite dell'ordine del 60%, quindi i valori catastali vengono enormemente ampliati da questa misura preventiva e quindi il calcolo si farà su un valore che è molto più alto di quello che era la base di riferimento per la vecchia ICI. Basti pensare che a Torino si pensa di incassare attraverso questo strumento oltre 400 milioni di euro, di cui una parte andrà allo Stato, la metà della prima tranche, pari a 160 milioni di euro, andrà allo Stato, quindi il comune funziona soltanto da esattore, l'altra parte invece resta al comune di Torino e si parte, come sappiamo, da un'aliquota base del 4 per 1000 per quanto riguarda le prime case e del 7 per 1000 per quanto riguarda le seconde case. È presumibile pensare che ci sarà un ritocco di queste aliquote in modo da arrotondare le entrate del comune, perché come sappiamo il nostro è uno dei comuni più indebitati d'Italia e la situazione dei conti è particolarmente drammatica.
E quindi per quello che riguarda una famiglia media con una casa, due camere, cucina, quanto potrebbe arrivare ad incidere il costo di questa nuova tassa?
Credo che per quanto riguarda la prima casa ci siano dei meccanismi che calmierano un po' questa imposta, perché come sappiamo c'è una detrazione, se ricordo bene, di 50 euro per ogni componente, una detrazione che non può superare i 200 euro per famiglia. Per quanto riguarda invece la seconda casa, che spesso è anche semplicemente un bene di investimento che hanno comprato dei lavoratori che hanno risparmiato o comunque dei piccoli proprietari che hanno pensato in questo modo di costruirsi un pezzo di reddito alternativo aggiuntivo rispetto alle misere pensioni che prendono, si partirà dal 7 per 1000, ma pare che le intenzioni del comune siano quelle di alzare molto questa aliquota, andando a erodere pesantemente quello che era una possibile forma di integrazione del reddito popolare. Bisognerà vedere che cosa viene applicato a chi veramente ha tanti immobili, no? Perché c'è gente che ha anche 10 o 20 case e ci sono i costruttori, per esempio, che hanno costruito tantissimo facendo palate di soldi in questi ultimi anni e adesso cercheranno di fare di tutto per pagare il meno possibile, cercando di sottrarre il volume degli immobili invenduti da quella che è la base imponibile.
Quindi l'emergenza casa, che è ormai diventata una vera e propria emergenza sociale nella nostra città, ma forse possiamo dire nel nostro paese, ha un ulteriore tassello. Sappiamo che nell'ultimo anno gli sfratti esecutivi sono stati 3.500, il che significa una media di 10.000 persone gettate in strada. Sappiamo tuttavia che quella edilizia è stata una delle grandi partite speculative sulla quale ha scoperto scommesso la nostra città. Le due spine non ancora concluse e anche per quello che riguarda il quartiere Barriera di Milano è in corso un nuovo progetto che potrebbe stravolgere completamente il tessuto urbano, ma non necessariamente portare a quell'edilizia che serve alla vita di tutti quanti, a quell'edilizia popolare delle quali hanno bisogno senza casa.
Sì, possiamo dire che su questo terreno c'è una delle più grosse contraddizioni aperte, no? Sull'utilizzo del suolo, del territorio e anche del patrimonio abitativo. Mentre sarebbe stato possibile recuperare in modi diversi quelle che erano le case preesistenti, si è cercato in questi anni di costruire il più possibile, sfruttando il più possibile il territorio comunale. Il comune ha usato i terreni e le aree dismesse, le aree industriali dismesse, come fosse un bancomat, vendendo diritti edificatori a degli speculatori avidi di ogni componente politica, perché lì si sono sbizzarrite le cooperative bianche, le cooperative rosse, i costruttori privati e gli immobiliaristi, e su questo c'è stato tutto un business legato agli studi di progettazione e a chi ha cercato di trarre il massimo profitto dall'utilizzo della rendita urbana. Sono nati dei quartieri attorno dei centri commerciali, l'esempio della Spina 3 è il più paradigmatico, non esiste nessuna struttura pubblica dopo 5, 6, 7 anni in cui i residenti hanno cominciato ad andare a abitare in queste zone, l'unico spazio di socialità è il centro commerciale, l'Ipercoop di Corso Umbria, e attorno a questo ha faticato tantissimo a svilupparsi un qualunque insediamento che avesse un minimo di socialità alternativa rispetto ai numerosissimi centri commerciali presenti in quella zona. Il Comune intendeva ripetere questa operazione attraverso la variante 200, cioè attraverso la progettazione della linea 2 della metropolitana, con un progetto di oltre 1 milione di metri quadri nuovi da costruire nella zona della Barriera di Milano e dell'ex scalo Vanchiglia. Addirittura avevano valutato i diritti edificatori da vendere in questo settore 600 euro al metro quadro in uno studio che risale a 4-5 anni fa. La realtà è completamente cambiata, quei valori si sono dimostrati completamente irrealistici, esiste un'ampia quantità di case invendute oggi a Torino e nello stesso tempo c'è una domanda abitativa fortissima, con gente che viene sfrattata perché non ce la fa più a pagare le rate dei mutui e non ce la fa più a permettersi un affitto. Quindi è uno dei settori in cui bisogna intervenire nel modo più radicale, rivedendo completamente le politiche abitative e residenziali che sono state attuate in questi anni.
Nel momento in cui la casa diventa un business e non una necessità per ciascuno di noi, è chiaro che le scelte politiche vanno nella direzione di sostenere chi sulle case, sulla costruzione. La bolla speculativa d'altra parte è stata una delle maggiori bolle che sono state gonfiate in questi anni, che invece adesso sta in qualche modo scoppiando, a fronte del fatto che, a quanto ci risulta, cominciano ad essere pignorate anche le case di chi, ad esempio, avendo iniziato una piccola attività produttiva, si ritrova a perdere tutto, perché avendo fallito l'attività si ritrova a perdere anche la casa. Tu, dal tuo osservatorio, questa cosa come la vedi?
Abbiamo visto in questi anni crescere enormemente il disagio sociale, legato anche alla perdita dell'abitazione, al fatto di avere contratto negli anni passati dei mutui che non sono più, che la gente non è più in grado di rimborsare. Questo coinvolge sia i classici lavoratori dipendenti, le classi popolari che vedono ridursi il proprio reddito e quindi faticano ad arrivare alla fine del mese, la famosa crisi della quarta settimana, e questo problema è acuito ovviamente laddove nelle famiglie c'è qualche componente della famiglia che prima aveva lavoro e adesso lo perde, quindi rischia di ridurre drasticamente il reddito familiare. Ma possiamo dire che nel lavoro dipendente alcuni meccanismi di ammortizzatori sociali ancora residui hanno difeso tutto sommato perlomeno la proprietà della casa fino ad adesso. Quello che sta scoppiando ed esplodendo in modo veramente preoccupante è la perdita di casa da parte di lavoratori autonomi marginali, gente che aveva delle piccole attività commerciali o artigianali che sono andate in crisi, che hanno visto una drastica riduzione del fatturato, del lavoro e quindi degli utili che servivano per sopravvivere o anche semplicemente le forme di reddito che servivano per procurarsi una fonte di reddito, e quindi moltissimi perdono le case perché avevano messo queste loro proprietà a garanzia dell'attività economica, la loro attività economica va in crisi e rischiano insieme al lavoro di perdere anche la casa e di diventare semplicemente dei barboni, come sta accadendo in centinaia di casi che abbiamo sotto gli occhi tutti i momenti.
Progetti come quelli di social housing, a tuo avviso, sono possibilità concrete o restano ancora ipotesi ancorate a aree sociali più privilegiate e non estendibili invece alle classi popolari?
Ma sicuramente su questo va bene qualunque tipo di sperimentazione, qualunque tipo di prova. Quello che bisogna cercare di evitare è di cercare di affidare questo tipo di problema alla volontarietà e alla sussidiarietà, cioè tutta una serie di fondazioni attualmente stanno cercando di occuparsi di questi problemi dal loro punto di vista, semplicemente cercando di fare un intervento umanitario che porti anche pubblicità. A mio avviso va difeso un presidio pubblico su tutto quelle che sono le politiche abitative, cioè bisogna fare case popolari, case che siano decenti e che siano a disposizione di chi ha difficoltà economiche, in modo che ognuno possa essere certo di poter avere un tetto sotto cui stare. Si apre una crisi economica fortissima, il 2012 probabilmente sarà l'anno peggiore dal punto di vista della recessione economica, i problemi rischiano di diventare enormi, se non c'è un intervento pubblico in materia si rischia effettivamente di vedere una sorta di massacro sociale a tutti gli effetti. Teniamo presente che non c'è nessuno che oggi voglia occuparsi di questo, tutti gli enti locali sono pieni di debiti, non ci sono fonti di entrata aggiuntive che non sia semplicemente la tassazione, cioè la riduzione del reddito delle classi subalterne, la stessa patrimoniale è stata introdotta in una versione ridicola, poco più che simbolica, mentre le attività finanziarie dei ricchi sono ritornate ai valori che avevano prima della crisi autunnale e quindi hanno guadagnato di nuovo il 10-20% del loro valore, il reddito e i diritti dei lavoratori, dei pensionati, delle classi popolari sono stati compressi in modo strutturale e ci avviamo a uno dei periodi più bui dal punto di vista della storia sociale di questo paese.
A Torino sta facendo soltanto sui primi passi l'ipotesi di riappropriazione diretta di case abbandonate per scopo abitativo, ci sono da sempre centri sociali, case occupate, ma si tratta di fenomeni legati ad aree politiche, mentre soltanto poche sono le occupazioni di carattere abitativo, mentre altrove in Italia, pensiamo a Roma o soprattutto a Firenze, questo fenomeno ormai è un fenomeno diffuso, che fa in qualche modo parte dell'iter di lotta di quelli che prima si oppongono agli sfratti e poi occupano le case abbandonate per riprendersele. In qualche modo sembrerebbe essere una delle prospettive per ripartire dal basso, per ricostruire una conflittualità e un'autogestione che eludano le trappole della politica e sappiano rimettere in piedi un percorso. Quello che è certo è che però nella nostra città siamo ancora parecchio indietro. Com'è la situazione, per quanto ne sai tu, delle case vuote e sfitte?
Io penso che l'Italia sia veramente drogata da una storia sugli immobili particolare, una storia in cui si è cercato di fare diventare la casa un problema privato. C'è stata una corsa all'acquisto e tutti gli incentivi che sono stati dati sono stati utilizzati in funzione di questo, che ognuno doveva comprarsi la casa. Non è mai esistito un mercato dell'affitto ampio e trasparente. C'è un mercato dell'affitto in mano a pochi proprietari che usano questo strumento per sfruttare il massimo della rendita, mentre invece negli altri paesi esiste tutta un'area di case in affitto, in gran parte curato e seguito dallo Stato, in questo modo gli affitti sono stati decisamente calmierati rispetto al nostro paese. Se non si inverte il nostro tipo di cultura, e la nostra azione politica, le cose sono destinate a peggiorare. Bisogna riattivare un mercato della casa in cui ci siano degli affitti più bassi, in cui sia possibile accedere alla casa non soltanto nella forma della proprietà, e che ci sia un ampio settore di case pubbliche che possono essere date in affitto a chi ha bisogno di trovare una casa, a partire dai giovani che devono avere la possibilità di vivere per conto proprio, possibilmente con un lavoro stabile, un reddito stabile, in case che non siano delle topaie.
La situazione appare particolarmente drammatica per quello che riguarda i lavoratori immigrati, i quali sono sottoposti quotidianamente al ricatto del permesso di soggiorno legato al possesso di un posto di lavoro, ma anche legato all'avere una casa considerata decorosa, e molto spesso gli immigrati non possono permettersi delle case che rientrano negli standard stabiliti dal governo. Quelli che stanno un po' meglio sono sempre più quelli che si acquistano una casa in proprio, ma si tratta di famiglie consolidate la cui presenza in Italia dura da molto tempo. Per tutti gli altri c'è la speculazione, l'affitto in nero, una situazione di degrado crescente che poi viene costantemente additata come degrado da parte degli immigrati, quando in realtà il degrado è voluto e perseguito da parte di questi grandi proprietari di case che affittano sostanzialmente in nero gli immigrati e poi fingono di non avere affittato. Ecco, da questo punto di vista qual è la percezione che ne avete voi? Quale tipo di interrelazione c'è nei confronti della popolazione immigrata e dei lavoratori immigrati che si avvicinano anche al sindacato per questo tipo di questioni?
Sicuramente la questione del lavoro e del reddito e della casa e del permesso di soggiorno sono strettamente intrecciate. Molto spesso il lavoratore immigrato che perde il lavoro perde anche la casa e la possibilità di restare sul nostro suolo, sul nostro territorio. La stessa cosa si può dire che cominciano a riguardare fasce crescenti della popolazione italiana, nel senso che l'impossibilità di avere un reddito continuativo e un lavoro stabile, un lavoro a tempo indeterminato, porta molte fasce di popolazione a non avere la possibilità neanche di avere un mutuo e quindi di potersi comprare una casa in prospettiva, e a volte neanche quella di poterla affittare perché non c'è un reddito dimostrabile, quindi le referenze che servono per avere la possibilità di accedere a una casa. Quindi io penso che dobbiamo porci il problema come sindacato innanzitutto di riuscire a riconquistare un minimo di certezze, di stabilità e di diritti sul posto di lavoro, per avere anche la possibilità di avere una vita decente dal punto di vista dell'abitazione e di quello che possiamo definire il progetto di vita, cioè la possibilità di poter pianificare un'esistenza autonoma, libera dai condizionamenti e dai ricatti di chi ti può lasciare a casa da un momento all'altro. E è chiaro che bisogna riconquistare i diritti tutti insieme. Da questo punto di vista anche le politiche che i comuni e gli enti locali dovrebbero fare potrebbero avere degli spazi molto più seri. Se andassero avanti sulla strada di costruire meccanismi di esenzione o di riduzione fiscale per coloro che affittano in modo trasparente a prezzi calmierati, probabilmente ci sarebbe qualche possibilità in più sia per gli immigrati che per i giovani a basso reddito di potersi sganciare dalle situazioni di degrado che vivono attualmente e di poter avere finalmente accesso a una vita decente e a una casa decente.
Benissimo, grazie mille, ciao.